Jukebox 900.
Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati a Jukebox 900 da Claudio Farinone. Ben ritrovato al nostro ospite di oggi, Pietro Viviani.
Buonasera.
Buonasera, buonasera a te. Stai composto jazz, questo è il titolo delle due puntate e questa è la seconda appunto di un viaggio che percorriamo insieme a te all'interno appunto del jazz, ma un tipo particolare se vogliamo di jazz che si trova un pochino ai confini, ovvero alla musica che comunque è pianificata e non è completamente improvvisata o parzialmente improvvisata come sempre o quasi sempre succede in questo ambito musicale. Chiaramente parlare di jazz vuol dire parlare di un secolo di musiche diversissime, no, tra di loro, quindi è difficile veramente incasellare all'interno di un termine un'esperienza così vasta, però noi ci proviamo soprattutto riguardo questa area particolare. Pietro Viviani, oggi ascolteremo molte orchestre, no?
Sì, 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 infatti. E infatti adesso guardando la scaletta, a parte l'ultimo brano, sono tutti brani orchestrali, sì.
Certo, quindi sottintendono una preparazione, una pianificazione e una scrittura che va al di là dell'improvvisare su un singolo tema, diciamo come spesso si fa nelle jam session, no? Riguardo appunto all'ambito jazzistico.
Esatto, e infatti per aprire questa seconda parte ho pensato di ripartire da dove eravamo partiti con la prima, cioè con lo stesso brano, però in una versione molto diversa e molto più recente per Big Band.
Quindi Fats Waller, no? Era il là che ha dato lo spunto alla puntata scorsa, che, lo ricordo ai nostri ascoltatori, si può sempre, come tutte le puntate di Jukebox 900, andare a riascoltare sul nostro sito internet. Quindi se ve la foste persa, beh, andate a ascoltarla perché chiaramente è un punto di contatto con la puntata di oggi. Dicevamo appunto Fats Waller, il brano si chiama Wild Cat Blues e noi lo ascoltiamo in questa versione che tu ci proponi, Pietro.
We'll be right back.
Pietro Viviani, che bella la musica che unisce queste due esperienze diverse: da una parte la pianificazione, la scrittura, l'organizzazione, l'aspetto formale, dall'altra parte invece la libertà di un'improvvisazione, no? Quindi due elementi fondamentali per realizzare la musica che abbiamo appena ascoltato. Wild Cat Blues, appunto, un brano di Fats Waller, da cui eravamo partiti anche per la scorsa puntata, che però abbiamo ascoltato nella versione originale col rullo di pianola, no?
Invece questa versione è stata arrangiata da Claude Barthélemy, che è un chitarrista francese, che qui ha avuto a disposizione l'Orchestre National de Jazz francese, che è una specie di big band allargata che ogni anno commissiona a dei musicisti, compositori e arrangiatori dei nuovi progetti, e se ne esce quasi ogni anno con un nuovo CD. Nel 2003 appunto era Claude Barthélemy ad averne le redini. Penso che questa versione sia ispirata alla versione originale discografica, quella classica, quella di Clarence Williams con il suo piccolo gruppo di Dixieland. Infatti all'inizio si sente una specie di imitazione di Dixieland, e poi vabbè, c'è tutta la contemporaneità, c'è la chitarra distorta, c'è un lavoro molto sapiente di strumentazione, si sente il sax basso, si sente... Beh, essendo francesi non poteva mancare la fisarmonica Musette. Quindi tutto fatto sì, con molta cura, molta intelligenza e molta ironia. Molto bello.
Ora invece la musica ci porta verso un'ispirazione pittorica, che è quella di Frida Kahlo, pittrice che mi piace tantissimo, messicana, e l'ispirazione è quella di un quadro molto celebre, peraltro, della stessa Frida Kahlo, no? Tu mi hai portato qui una bella stampa e quindi l'ammiro, e cercando di immaginarmi che cosa James Newton poteva trarre da questa visione, diciamo.
Devo dire che ho scelto questo brano perché è anche legato alla mia storia personale. Io ho avuto la fortuna di ascoltare questa suite for Frida Kahlo nella prima esecuzione pubblica a Los Angeles, e ti potrei dire anche il giorno, se andassi a cercare, perché è esattamente il giorno dopo la morte di Miles Davis, che abitava a Malibu, e infatti quel giorno accendo la radio la mattina, sento Kind of Blue. Dico, strano che fanno sentire Kind of Blue, e hanno annunciato che Miles se n'era andato. La sera stessa sono andato a questa prima esecuzione alla Cal State University a Los Angeles, dove James Newton ha anche studiato, in un piccolo auditorio che è simile a quello di Trevano, e ha presentato questa suite in prima esecuzione, ma prima, in omaggio a Miles, hanno suonato alcuni brani di Miles, quindi questo è il mio ricordo.
Il quadro rappresenta, se vogliamo, la doppia personalità un po' di Frida Kahlo, anche il suo rapporto molto contrastato con il marito Diego Rivera, con cui peraltro si è sposata due volte, no?
Infatti, questo è il terzo movimento della suite ed è ispirato al dipinto Las Dos Fridas, in cui si vede, tu ce l'hai davanti, si vede Frida in due versioni, una versione diciamo più europea e una più sudamericana, e vedi che in una c'è il cuore esposto, e nell'altra Frida tiene in mano un piccolo cameo in cui c'è il ritratto di Diego Rivera.
Raffinatissimo davvero questo lavoro di James Newton con il suo ensemble, dalla suite per Frida Kahlo, appunto, dicevamo, ispirato a questo bel quadro Las Dos Fridas, no? Con la doppia personalità descritta, no? Dalla doppia figura, appunto, che noi possiamo vedere in questo quadro. Peraltro un disco registrato molto molto bene, no? Dal punto di vista anche tecnico, una spazialità incredibile.
Infatti, tra l'altro, registrato tutto in analogico.
Ah, ecco.
Sì, è un brano interessante per il discorso che già facevamo, cioè per l'integrazione tra parti scritte e parti improvvisate. Qui ad improvvisare è sostanzialmente il pianista, Kei Akagi, mentre tutti gli altri eseguono delle parti stabilite, scritte. Da notare che nella strumentazione c'è anche il flauto contralto, c'è il fagotto, che sono strumenti un po' più rari nel jazz, ecco. Il tutto anche strutturato molto bene, cioè c'è un discorso non ovvio che si sviluppa attraverso tutto il brano. Poi, riferendosi al dipinto, uno può immaginare quale sia la Frida che rappresenta il pianoforte. Non saprei, ognuno potrà decidere.
Certo, quindi un bello sforzo immaginativo. A questo punto la nostra scelta musicale, o meglio la tua scelta musicale, ci porta verso una compositrice e musicista statunitense davvero molto interessante, vivente, classe 1960, che risponde al nome di
Maria Schneider. Maria Schneider, secondo me, è uno dei due o tre compositori più interessanti del jazz attualmente e porta da molti anni avanti questa orchestra, che in realtà è costituita da bravissimi musicisti di New York. Da sempre si dedica alla composizione proprio per questo organico e lei stessa è produttrice dei propri dischi. Io, per procurarmi questo, ho dovuto ordinarlo apposta direttamente dalla sua organizzazione, perché non si trova nei negozi, non si trova in streaming. Lei è molto contraria, per esempio, a YouTube. E comunque una compositrice molto interessante. A parte la bravura dei musicisti, si sente veramente la maestria a livello proprio di scrittura per orchestra jazz.
Ascoltiamo quindi questa Stone Song, è un album del 2020, quindi recentissimo, con Steve Wilson al sax soprano. Thank you. Un lavoro di ricerca anche timbrica, non solo di arrangiamento, veramente sopraffina, quella di Maria Schneider. Dal suo ultimo disco Data Lords abbiamo ascoltato Stone Song, peraltro con la presenza di Steve Wilson al sax soprano, e citiamo anche Gary Versace all'accordeon, no? Alla fisarmonica, che anche qua svolge un ruolo molto importante in questo bellissimo brano che ci hai proposto.
È interessante la struttura, perché comincia in modo molto cameristico, con il sax soprano e il pianoforte, a cui si aggiunge il contrabbasso e la fisarmonica, poi le percussioni, e poi piano piano arriva questa orchestra meravigliosa, scritta benissimo, con questi accordi anche molto dissonanti, ma suonati con una precisione incredibile, sia a livello ritmico sia a livello di intonazione, e crea questa narrazione, quello che bisognerebbe sempre fare quando si scrive un pezzo, cioè raccontare una storia. E qui la storia ha un inizio, uno sviluppo e una fine.
Peraltro ricordiamo ai nostri ascoltatori, ce lo dicevi tu poco fa, Maria Schneider detesta YouTube, detesta il mondo del web, quindi i suoi dischi non si trovano in streaming, ma anche un bellissimo sito, mariaschneider.com, dove potete trovare tantissime informazioni sulla sua straordinaria attività.
Dove si trovano anche, per chi è interessato, le partiture. Nei suoi brani, però sono carissime, quindi bisogna essere molto interessati.
Molto interessanti, anche con un po' di denaro a disposizione. Senti Pietro Viviani, non possiamo assolutamente esimerci da dedicare uno spazio al genio di Duke Ellington. Come facciamo all'interno di due puntate che hanno questo tema?
Infatti lo abbiamo evocato a parole precedentemente, non potevo esimermi. Duke Ellington è un repertorio sconfinato, ha fatto di tutto, anche, devo dire, alcune cose imbarazzanti, però sulla quantità ci stanno anche quelle. E poi si scoprono sempre delle cose bellissime, come questa Far East Suite, che io non conoscevo e che ho scoperto per caso non molto tempo fa, e da cui vorrei far sentire ai nostri ascoltatori un brano che si chiama Bluebird of Delhi. Thank you.
Il clarinetto di Jimmy Hamilton a fare da contraltare all'orchestra di Duke Ellington in questa Bluebird of Delhi da Far East Suite, un lavoro del 1967 pubblicato dalla RCA. Beh, che dire, bellissimo, su Duke Ellington non si discute, in particolare quando si sente musica di questa qualità, insomma, estratta dal suo vastissimo repertorio. Pietro Viviani, ci stiamo avviando via via alla conclusione di questa seconda e ultima puntata attorno al jazz, diciamo, frutto di pianificazione e di composizione più che di improvvisazione, e quindi ti chiedo verso quali lidi ci vuoi accompagnare adesso.
Dunque, è giunto il momento del quiz.
Ah, bene.
Non so se possiamo mettere a disposizione dei gadget di Rete 2.
Ma perché no?
Ma è un quiz che voglio fare soprattutto a te.
Ah, però.
Infatti non voglio rivelare adesso chi è l'autore, chi è il compositore.
Sì.
Dirò soltanto che il direttore d'orchestra Stan Kenton, fatto grande arrangiatore, grande band leader del jazz, al comando di una fantomatica Los Angeles Neophonic Orchestra. Il pezzo si chiama Prelude and Fugue e ha come solista principale Bud Schenk al sax contralto. Io direi di ascoltarlo e poi mi dirai secondo te chi è il compositore.
Ah, però, ci provo, dai, via!
Thank you.
Allora, disco del 1965 della Capitol, qualità di registrazione straordinaria, con la Los Angeles Neophonic Orchestra, si chiama Prelude and Fugue, e c'è Bud Shank come sax contralto, però non sappiamo chi è il compositore. Pietro Viviani, non so se i nostri ascoltatori si sono immaginati qualcosa. Io provo a tentare due nomi. Il primo che mi viene in mente è Harry Mancini, e il secondo, specialmente all'inizio, non so, John Williams.
Ci hai preso, John Williams.
Ah, davvero? Avrei detto più Mancini per la condotta, il tipo di arrangiamento, non lo so. Però all'inizio forse mi ha evocato di più la musica di John Williams.
In realtà John Williams ha cominciato come pianista jazz. Questo periodo, siamo a metà degli anni 60, e la sua carriera di compositore di musica da film era ancora tutta da fare. Il primo film che ha fatto con Spielberg è del 74, Sugarland Express, quindi 10 anni dopo.
Già, è vero, è vero.
Quindi John Williams era solo uno dei vari arrangiatori e compositori presenti a Los Angeles in quel periodo. Questa fantomatica Neophonic Orchestra in realtà sono tutti i migliori musicisti da studio di Los Angeles.
Si sente.
Non mi stupirei che alcuni di questi facessero parte anche dell'orchestra di Dolly Ellis che abbiamo sentito nella puntata precedente. Musicisti bravissimi, in grado di suonare qualunque cosa con una precisione, sempre in modo appropriato, qualunque stile di musica. E qui si sente benissimo.
Davvero, un livello straordinario. Pietro Viviani, siamo in conclusione di queste due puntate di Stai Composto o Jazz Jukebox 900. A questo punto si aspetta di sentire la tua musica.
Sì, allora, cosa c'entro io con John Williams o con Stan Kenton? Nulla, però se vi ricordate, il pezzo che abbiamo appena sentito finiva col clarinetto basso da solo.
Sì.
Il clarinetto basso è uno dei miei strumenti preferiti.
Ah.
E avrei voluto mettere in realtà uno dei miei idoli, che è Rick Dolphy, in queste puntate, ma non c'è stato. È lui che mi ha fatto amare e scoprire quello strumento. e che mi è sempre rimasto nel cuore. Quindi quando voglio farmi piacere scrivo qualcosa per clarinetto basso. Ed è esattamente quello che sentiremo adesso. Questo è un pezzo abbastanza recente, cameristico, un duetto per clarinetto basso e chitarra. Al clarinetto basso abbiamo Fausto Saredi, alla chitarra Sergio Fabian Lavia.
Certo, che conosciamo bene, già ospite più di una volta a Rete 2.5 e soprattutto in Jukebox 900.
Infatti, io non conoscevo personalmente nessuno dei due, però ogni tanto appunto mi viene da scrivere questi pezzi che poi metto in un cassetto e loro hanno avuto l'occasione di eseguirlo in prima esecuzione e gli è piaciuto abbastanza per volerlo poi registrare. Fausto mi ha poi fatto l'onore di metterlo nel suo CD solistico.
Che cosa ti attira nello specifico del clarinetto basso?
Penso le frequenze basse mi intrigano, mi piacciono. Mi piace il clarinetto basso, mi piace il sax baritono, mi piace il contrabbasso. Il clarinetto basso poi ha questa duttilità. È uno strumento che veramente in ogni registro si sa esprimere al meglio. E Fausto Saredi è veramente uno specialista dello strumento e sono contentissimo di questa esecuzione.
Pietro Viviani, che dire, grazie davvero per queste due bellissime puntate che ci hai proposto. Abbiamo ascoltato musica meravigliosa e concludiamo con la tua musica. Quindi, da The Bass Clarinet Over the Cloud, ascoltiamo Perturbazioni. Fausto Saredi al clarinetto basso, Sergio Fabian Lavia alla chitarra. Grazie Pietro Viviani e belle cose.
Grazie a voi, alla prossima. Thank you.
Thank you.